Lo zio crocifisso, invece, aspettava da un pezzo i Malavoglia per quella casa del Nespolo che nessuno la voleva come se fosse scomunicata e gli era rimasta sulla pancia. Sicché, appena seppe che era tornato in paese Alfio Mosca, quello cui voleva far rompere le ossa bastonate quando era geloso della Vespa, andò a pregarlo che si intromettesse coi Malavoglia per fargli conchiudere il negozio. Compare Alfio tornò a parlare ai Malavoglia, ma padron Ntoni ora scuoteva il capo e diceva di no.
Adesso dalla casa non abbiamo che farne, perché Mena non si può più maritare e dei Malavoglia non c'è nessuno. Io ci sono ancora perché gli sfortunati hanno i giorni lunghi, ma quando avrò chiuso gli occhi Alessi piglierà l'annunziata e se ne andrà via dal paese.
Anche egli stava per andarsene. Il più del tempo lo passava in letto, come un gambero sotto i ciottoli, abbaiando peggio di un cane.
«Ma cosa c'ho da far qui io?»
balbettava, e gli pareva di rubar la minestra che gli davano. Invano Alessi e la Mena cercavano di dissuaderlo, e rispondeva che rubava loro il tempo e la minestra, e voleva che gli contassero i denari messi sotto la materassa, e se li vedeva squagliare a poco, borbottava.
«Almeno se non ci fossi io non spenderei sta tanto. Ora non ho più niente da far qui e potrei andarmene».
Don Ciccio, il quale veniva a tastargli il polso, confermava che era meglio lo portassero all'ospedale, perché lì dov'era si mangiava la carne sua e quella degli altri senza utile. Intanto il poveraccio stava a vedere quello che dicessero gli altri con gli occhi spenti e aveva paura che lo mandassero all'albergo. Alessi non voleva sentirne parlare di mandarlo all'albergo e diceva che finché c'era del pane ce n'era per tutti. E la Mena, d'altra parte, diceva di no anch'essa e lo conduceva al sole nelle belle giornate e si metteva accanto a lui con la conocchia a raccontargli delle fiabe come ai bambini e a filare quando non aveva da andare al lavatoio. Gli parlava pure di quel che avrebbero fatto quando arrivava un po' di provvidenza per fargli allargare il cuore. Infine non si alzava più dal letto e Don Ciccio disse che era proprio finita e non c'era più bisogno di lui, che là, in quel letto dove era, poteva starci anche degli anni. E Alessio, la Mena ed anche l'Annunziata dovevano perdere la loro giornata a far la guardia, se no se lo sarebbero mangiati i porci come trovavano l'uscio aperto. Padron Ntoni intendeva benissimo quello che si diceva, perché guardava tutti in viso ad uno, con certi occhi che facevano male a vedere. Ed appena il medico se ne fu andato, mentre stava a parlare ancora sull'uscio con Mena che piangeva e Alessi il quale diceva di no e batteva i piedi, fece segno all'Annunziata di accostarsi al letto e le disse piano:
«Se mi mandate all'ospedale sarà meglio. Qui ve le mangio io i denari della settimana. Mandami via quando non ci saranno in casa la Mena e Alessi. Direbbero di no perché hanno il buon cuore dei Malavoglia, ma io ve mangio i soldi della casa. E poi il medico ha detto che posso starci degli anni qui dove sono. E qui non c'ho più nulla da fare».
L'Annunziata si metteva a piangere anch'essa e diceva di no, tanto che tutto il vicinato sparlava di loro, che volevano fare i superbi senza aver pane da mangiare. E la Santuzza diceva:
«Quel povero vecchio dovrebbero mandarlo all'ospedale per non fargli avere il purgatorio prima che muoia».
Almeno lei non gli faceva mancare nulla a suo padre, adesso che era invalido, e se lo teneva sull'uscio.
«E vi aiuta, anzi», aggiungeva Piedipapera.
«Quell'invalido lei vale tanto oro quanto pesa. Par fatto apposta per la porta di un'osteria, così cieco e rattrappito com'è. E dovreste pregare la Madonna che vi campi 100 anni.
La Santuzza aveva ragione di baciare la medaglia. Nessuno poteva dire nulla dei fatti suoi. Dacché Don Michele se n'era andato, Massare Filippo non si faceva vedere più nemmeno lui. E la gente diceva che colui non sapeva stare senza l'aiuto di Don Michele. Ora la moglie di Cingalenta veniva di tanto in tanto a fare il diavolo davanti all'osteria, coi pugni sui fianchi, strillando che la Santuzza le rubava il marito. E perciò, quando costui tornava a casa, Ella si buscava delle frustate con le redini della cavezza, dopo che Cinghialenta aveva venduto il mulo e non sapeva che farsene delle redini, che la notte i vicini non potevano chiudere occhio dalle grida.
«Questo non va bene», diceva Don Silvestro. «La cavezza è fatta per il mulo. Compare Cinghialenta è un uomo grossolano».
Egli andava a dire queste cose quando c'era comare Venera, la zuppidda, la quale, dopo che la leva si portava via i giovinotti del paese, aveva finito per addomesticarsi un po' con lui.
«Ognuno sa gli affari di casa sua», rispondeva la zuppidda. «Se lo dite per ciò che vanno predicando le male lingue, che io metto le mani addosso a mio marito, vi rispondo che non sapete un corno, tutto che sapete di lettera. Del resto, ognuno in casa sua fa quel che gli pare e piace, il padrone è mio marito».
«Tu lasciale dire», rispondeva suo marito.
«Poi lo sanno che se vengono a toccarmi il naso ne faccio tonnina».
La zuppidda adesso predicava che il capo della casa era suo marito ed egli era il padrone di maritare la Barbara con chi gli piaceva. E se voleva darla a Don Silvestro, voleva dire che gliel'aveva promessa e aveva chinato il capo. E quando suo marito aveva chinato il capo, era peggio di un bue.
«Già»,
sentenziava Don Franco con la barba in aria.
«Ha chinato il capo perché Don Silvestro è di quelli che tengono il manico dal mestolo».
Da che era stato al tribunale in mezzo a tutti quegli sbirri, Don Franco era più arrabbiato di prima e giurava che non ci sarebbe tornato più neanche in mezzo ai carabinieri. Allorché Don Gianmaria alzava la voce per discutere, egli piantava le unghie negli occhi, rizzandosi sulle gambette rosso come un gallo, e lo cacciava in fondo alla bottega.
«Lo fate apposta per compromettermi»,
gli sputava in faccia con la schiuma alla bocca. Don Gianmaria era trionfante. Quell'asparagio verde aveva del coraggio quanto un leone, perché ci aveva la tonaca sulle spalle e sparlava del governo pappandosi la lira al giorno e diceva che se lo meritavano quel governo, giacché avevano fatto la rivoluzione e ora venivano i forestieri a rapire le donne e i denari della gente. Ei sapeva di chi parlava, che gli era venuta l'itterizia dalla collera, e donna Rosolina era dimagrita dalla bile, massime dopo che se n'era andato Don Michele e s'erano sapute tutte le porcherie di quest'altro. Adesso non faceva che andare a caccia di messe e di confessori di qua e di là sino a Lognina e ad Aci Castello, e trascurava la conserva dei pomidoro e il tonno sott'olio per darsi addio. Padron Ntoni non osava più fiatare, con la faccia bianca e disfatta. E come le comari cinguettavano fra di loro e fino all'Annunziata cascavano le braccia, un giorno che Alessi non c'era, disse infine:
«Chiamatemi compare Mosca, che lui me la farà la carità di portarmi all'ospedale sul suo carro».
Così Padron Ntoni se ne andò all'ospedale sul carro di Alfio Mosca, il quale ci aveva messo la materassa ed i guanciali, ma il povero malato, sebbene non dicesse nulla, andava guardando dappertutto mentre lo portavano fuori reggendolo per le ascelle, il giorno in cui Alessi era andato a riposto e avevano mandato via la mena con un pretesto che se no non l'avrebbero lasciato partire. Sulla strada del Nero, nel passare davanti alla casa del Nespolo e nell'attraversare la piazza, Padron Ntoni continuava a guardare di qua e di là per stamparsi in mente ogni cosa. Alfio guidava il mulo da una parte e Nunziata, la quale aveva lasciato in custodia a Turi il vitello, i tacchini e le pollastre, veniva a piedi dall'altro lato col fagotto delle camicie sotto il braccio. Al veder passare il carro, ognuno si affacciava sulla porta e stava a guardare. E Don Silvestro disse che avevano fatto bene, per questo il comune pagava la sua rata all'ospedale. E Don Franco avrebbe anche spifferata la sua predica, che ce l'aveva in testa bella e fatta, se non ci fosse stato lì presente Don Silvestro.
«Almeno quel povero diavolo va a stare in pace», conchiuse lo zio crocifisso.
Alfio Mosca, mentre guidava il mulo, andava raccontando all'Annunziata come e dove avesse vista la Lia, che era tutta Sant'Agata. E ancora non gli pareva vero a lui stesso che l'avesse vista coi suoi occhi, tanto che la voce gli mancava nella gola mentre ne parlava per ingannare la noia lungo la strada polverosa. Padron Ntoni, disteso sulla materassa, non udiva nulla e ci avevano messo sul carro una coperta con le canne, sicché sembrava che portassero un morto.
Per lui è meglio che non oda più nulla,
seguitava compare Alfio.
L'angustia de Toni già l'ha sentita, e un giorno o l'altro gli toccherebbe anche di sentire com'è andata a finire la Lia.
Me lo domandava spesso quando eravamo soli,
rispose l'annunziata.
Voleva sapere dove fosse.
È andata dietro a suo fratello. Noi poveretti siamo come le pecore e andiamo sempre con gli occhi chiusi dove vanno gli altri.
Tu non glielo dire, né lo dire a nessuno del paese dove ho visto la Lia, che sarebbe un colpo di coltello per Sant'Agata. Ella mi riconobbe di certo mentre passavo davanti all'uscio, perché si fece bianca e rossa nella faccia, ed io frustai il mulo per passare presto, e son certo che quella poveretta avrebbe voluto piuttosto che il mulo le fosse camminato sulla pancia e la portassero distesa sul carro come portiamo adesso suo nonno. Ora la famiglia dei Malavoglia è distrutta e bisogna rifarla di nuovo, tu e Alessi.
Padron Toni, mentre l'annunziata se ne andava via con Alfio Mosca adagio adagio per il camerone che pareva d'essere in chiesa al camminare, li accompagnava con gli occhi. Poi si voltò dall'altra parte e non si mosse più. Compar Alfio e l'annunziata risalirono sul carro, arrotolarono la materassa e la coperta e se ne tornarono senza dir nulla per la lunga strada polverosa. Giacché tutti si maritavano, Alfio Mosca avrebbe voluto prendersi comare Mena, che nessuno la valeva più da che la casa delle Malavoglia s'era sfasciata, e compar Alfio avrebbe potuto dirsi un bel partito per lei col mulo che c'aveva. Così la domenica ruminava fra di sé tutte le ragioni per farsi animo, mentre stava accanto a lei, seduto davanti alla casa con le spalle al muro a sminuzzare gli sterpolini della siepe per ingannare il tempo. Anche lei guardava la gente che passava e così facevano festa la domenica.
«Se voi mi volete ancora, comare Mena», disse finalmente, «io per me son qua».
La povera Mena non si fece neppur rossa, sentendo che compare Alfio aveva indovinato che ella lo voleva quando stavano per darla a brasi cipolla. Tanto le pareva che quel tempo fosse lontano ed ella stessa non si sentiva più quella.
«Ora son vecchia, compare Alfio», rispose, «e non mi marito più».
«Se voi siete vecchia, anch'io sono vecchio, che avevo degli anni più di voi quando stavamo a chiacchierare dalla finestra e mi pare che sia stato ieri, tanto mi è rimasto in cuore, ma devono essere passate più di 8 anni. E ora, quando si sarà maritato vostro fratello Alessi, voi restate in mezzo alla strada».
«Ora non son più da maritare»,
tornava a dire Mena col viso basso e sminuzzando gli sterpolini della siepe anche lei.
«Ho 26 anni ed è passato il tempo di maritarmi».
«No, che non è questo il motivo per cui non volete dirmi di sì»,
ripeteva compar Alfio col viso basso come lei.
«Il motivo non volete dirmelo».
E così rimanevano in silenzio a sminuzzare sterpolini senza guardarsi in faccia.
Dopo egli si alzava per andarsene con le spalle grosse e il mento sul petto. Mena lo accompagnava con gli occhi finché poteva vederlo e poi guardava al muro di rimpetto e sospirava. Compare Mosca scrollava il capo mentre la vedeva passare e si voltava dall'altra parte con le spalle grosse.
«A me non mi avete creduto degno di questo onore»,
le disse al fine quando non ne poté più col cuore più grosso delle spalle.
«Io non ero degno di sentirmi dire di sì».
«No, compare Alfio»,
rispose Mena, la quale si sentiva spuntare le lacrime.
«Per quest'anima pura che tengo sulle braccia, non è per questo motivo. Ma io non son più da maritare. Ora, se io mi maritassi, la gente tornerebbe a parlare di mia sorella Lia, giacché nessuno sarebbe prendersela una Malavoglia dopo quello che è successo. Voi per primo ve ne pentireste. Lasciatemi stare, che non sono da maritare, e mettetevi il cuore in pace».
Padron Toni aveva fatto quel viaggio lontano, più lontano di Trieste e d'Alessandria d'Egitto, dal quale non si ritorna più. E quando il suo nome cadeva nel discorso, mentre si riposavano, tirando il conto della settimana e facendo i disegni per l'avvenire all'ombra del nespolo e con le scodelle fra le ginocchia, le chiacchiere morivano di botto. Che a tutti pareva d'avere il povero vecchio davanti agli occhi, come l'avevano visto l'ultima volta che erano andati a trovarlo in quella gran cameraccia coi letti in fila, che bisognava cercarlo per trovarlo. E il nonno li aspettava come un'anima del purgatorio, con gli occhi alla porta, sebbene non ci vedesse quasi, e li andava toccando per accertarsi che erano loro. E poi non diceva più nulla, mentre gli si vedeva in faccia che aveva tante cose da dire, e spezzava il cuore con quella pena che gli si leggeva in faccia e non la poteva dire. Quando gli narrarono poi che avevano riscattato la casa del nespolo e volevano portarselo a Trezza di nuovo, rispose di sì, e di sì con gli occhi che gli tornavano a luccicare, e quasi faceva la bocca a riso, quel riso della gente che non ride più o che ride per l'ultima volta e vi rimane fitto nel cuore come un coltello. Così successe ai Malavoglia quando il lunedì tornarono al carro di compar Alfio per riprendersi il nonno e non lo trovarono più. Una sera tardi il cane si mise ad abbaiare dietro l'uscio del cortile e lo stesso Alessi, che andò ad aprire, non riconobbe Ntoni, il quale tornava con la sporta sotto il braccio, tanto era mutato, coperto di polvere e con la barba lunga. Gli misero fra le gambe la scodella perché aveva fame e sete ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come non avesse visto grazia di Dio da 8 giorni, col naso nel piatto. Ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi Ntoni, quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. E Mena gli disse tutta smarrita:
«Te ne vai?»
«Sì», rispose Ntoni.
«E dove vai?»
chiese Alessi.
«Non lo so, venne per vedervi, ma da che son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Peraltro qui non posso starci, che tutti mi conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il pane, e nessuno saprà chi sono».
Gli altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa e capivano che egli faceva bene a dir così. Ntoni continuava a guardare dappertutto e stava sulla porta e non sapeva risolversi ad andarsene.
«Ve lo farò sapere dove sarò», disse infine.
E come fu nel cortile sotto il nespolo, che era scuro, disse anche:
«È il nonno».
Alessi non rispose. Ntoni tacque anche lui e dopo un pezzetto:
«È la Lia, che non l'ho vista».
E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse con la voce tremante, quasi avesse freddo:
«È morta anche lei?»
Alessi non rispose nemmeno. Allora Ntoni, che era sotto il nespolo con la sporta in mano, fece per sedersi, poiché le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto, balbettando:
«Addio, addio, lo vedete che devo andarmene».
Prima d'andarsene voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto, come prima. Ma adesso, a lui che gli era bastato l'animo di lasciarla e di dare una coltellata a Don Michele e di starsene nei guai, non gli bastava l'animo di passare da una camera all'altra se non glielo dicevano. Alessi, che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella stalla col pretesto del vitello che aveva comperato l'annunziata ed era grasso e lucente, e in un canto c'era pure la chioccia coi pulcini. Poi lo condusse in cucina, dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva la mena coi bambini dell'annunziata e pareva che li avesse fatti lei. Ntoni guardava ogni cosa e approvava col capo e diceva:
«Qui pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello. Qui c'erano le chiocce e qui dormivano le ragazze quando c'era anche quell'altra».
Ma allora non aggiunse altro e stette zitto a guardare intorno con gli occhi lustri. In quel momento passava la mangiacarrubbe che andava sgridando Brasi Cipolla per la strada e Ntoni disse:
«Questa qui l'ha trovato il marito, ed ora, quando avranno finito di questionare, andranno a dormire nella loro casa».
Gli altri stettero zitti E per tutto il paese era un gran silenzio. Soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta che si chiudeva. E Alessia, a quelle parole, si fece coraggio per dirgli: «Se volessi, anche tu c'hai la tua casa. De là c'è apposta il letto per te».
«No», rispose Ntoni. «Io devo andarmene. Là c'era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lacrime quando voleva andarmene. Ti rammenti le belle chiacchiere che si facevano la sera mentre si salavano le acciughe? E l'annunziata che spiegava gli indovinelli. E la mamma e la Lia, tutti lì al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese come fossimo tutti una famiglia. Anch'io allora non sapevo nulla. E qui non volevo starci. Ma ora che so ogni cosa, devo andarmene».
In quel momento parlava con gli occhi fissi a terra e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo.
«Addio»,
ripeté Ntoni.
«Vedi che avevo ragione d'andarmene. Qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti».
E se ne andò con la sua sporta sotto il braccio. Poi, quando fu lontano in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del Nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese.
Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là, dove nasce e muore il sole. Anzi, ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe e parla voce di un amico. Allora Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciolo della vigna di Massaro Filippo. Così stette un gran pezzo, pensando a tante cose, guardando il paese nero e ascoltando il mare che gli brontolava lì sotto, e ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori che conosceva e delle voci che si chiamavano dietro gli usci a sbatter d'imposte e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i tre re che luccicavano e la puddara che annunziava l'alba come l'aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto e a pensare a tutta la sua storia. A poco il mare cominciò a farsi bianco e i tre re ad impallidire, e le case spuntavano ad una nelle vie scure con gli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto c'era il lumicino e Rocco Spatu con le mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava.
«Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta», pensò Ntoni, «e si accoccolerà sull'uscio a cominciare la sua giornata anche lui».
Tornò a guardare il mare che si era fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro. Riprese la sua sporta e disse:
«Ora è tempo d'andarsene, perché fra poco comincerà a passar gente».
Ma il primo di tutti a cominciare la sua giornata è stato Rocco Spatu.
Buongiorno da Massimo Onofri. I Malavoglia, è noto, avrebbero dovuto essere il primo libro di un progetto d'ambizione balzacchiana, secondo un'intenzione di rappresentazione di tutti gli strati della società. Il ciclo dei vinti, appunto. Verga fece seguire al capolavoro, nel 1888, Mastro Don Gesualdo e qualche frammento della Duchessa di Leyra, la figlia di Mastro Don Gesualdo, che sposa un aristocratico e sale così d'un gradino la scala sociale. Dell'onorevole Scipione, l'uomo di lusso, che dovevano chiudere il ciclo, assolutamente niente, ma solo un lunghissimo, imbarazzato silenzio. Silenzio che è uno dei più affascinanti enigmi della letteratura italiana della Nuova Italia. Silenzio che è uno dei più affascinanti enigmi della letteratura della Nuova Italia. A colmarlo, quel silenzio, ci avrebbe provato il giovane amico Federico De Roberto, coi viceré, per dare voce a quegli aristocratici rapaci e spregiudicati, trasformisti ed avidi, che avrebbero fornito la classe dirigente ai nuovi sovrani, i Savoia, così come avevano saputo servire i vecchi, i Borboni. È per questa particolare costola de robertiana della grande dorsale verghiana che si sviluppa una singolare controstoria d'Italia letteraria e civile, d'implacabile demistificazione ideologica, lungo una linea che, attraverso Tomasi di Lampedusa, arriverà sino a Sciascia e Consolo. È singolare che proprio il secolo di Contini e di Gadda, il Novecento del trionfo quasi autistico del linguaggio, non abbia saputo tributare a Verga, esattamente quello de Malavoglia, tutti gli onori che avrebbe meritato, quel Verga che forse è stato il più grande sperimentatore linguistico italiano. Uno scrittore che pare nato quasi apposta per i sofisticati laboratori della narratologia contemporanea. Un classico da subito, sì, ma remoto. Le grandi avanguardie primo novecentesche lo hanno praticamente ignorato. Il critico Giuseppe Antonio Borgese lo rilanciò nel suo tempo d'edificare, associandolo all'enorme Tozzi, ma col pericoloso rischio di fare d'entrambi due rappresentanti d'un assai poco problematico neonaturalismo. Certo, c'è la grande riscoperta tra la fine degli anni 20 e gli anni 30, e cioè la riscoperta operata da Alvaro, Bernari e tanti altri, che fecero di Verga l'alfiere di un assai poco convincente populismo progressivo. C'è poi stata la grande epopea neorealista, che puntò però al documento umano, all'ideologia verista, per un'operazione, ancora una volta, di tipo populistico. Ci verrebbe da dire quasi che, negli anni 30 e 40, il più filologicamente aderente a Verga sia stato un pittore e non uno scrittore. Il Renato Guttuso di Fuga dall'Etna e Crocefissione, il quale pure, in seguito, avrebbe pagato il suo dazio alle magnifiche sorti progressive che Verga invece sempre temette. Le stagioni critiche si succedono dentro la morta gora del tempo. I Malavoglia, con la loro implacabile prosodia, continuano a liberare la loro musica straziata e misteriosa, costringendoci ogni volta a ricominciare da capo.